Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Nella convocazione del Concilio, San Giovanni XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo. Si è lasciato condurre, è stato per la Chiesa un pastore, una guida guidata dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa. Per questo a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. 11 ottobre, oggi la Chiesa festeggia San Giovanni XXIII, il Papa del discorso alla Luna, il Papa della carezza da portare ai propri bambini, il Papa buono, come lo ricordiamo tutti. Ma Papa Roncalli è soprattutto il Papa del Concilio Vaticano II, come ha ricordato Papa Francesco nella sua omelia pronunciata il 27 aprile 2014 in occasione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II. Ne abbiamo riascoltato un passaggio proprio in apertura del nostro incontro. Papa Francesco definiva Papa Roncalli il Papa della docilità allo Spirito Santo. E questo legame indissolubile con il Concilio Vaticano II è testimoniato anche dalla scelta della memoria liturgica di Papa Roncalli, che richiama appunto quella dell'apertura del Concilio. Era proprio l'11 ottobre 1962. Dunque apriamo il nostro incontro con un omaggio al Papa Buono. Lo facciamo attraverso le testimonianze di quanti lo hanno conosciuto personalmente o indirettamente. Lo facciamo riascoltando la sua voce. Iniziamo proprio dall'istante, dal momento della sua elezione.
Annuncio Vobis, Gaudium Magnum, Habemus et Papam. Reverendissimum Dominum Angelum Josephum, Sante Romane Ecclesie, Cardinale Roncalli.
Un ricordo di attesa quasi impaziente per vedere la famosa fumata bianca e questo nuovo papa. Poi, quando è arrivata la fumata bianca e ci siamo visti arrivare tutti i preti sul balcone e in mezzo il papa, con un aspetto bonario, senz'altro è entrato nel cuore dei fedeli e tutti lo ricordiamo con grande amore e con grande anche nostalgia.
Stavo a Oxford allora, con alcuni padri là, e quando hanno sentito la notizia di questo cardinale anziano, tra virgolette, che era stato eletto, si sono guardati l'un l'altro dicendo, bah, insomma, quasi un po' di scetticismo. Ma poi è lui che poi ha rivoluzionato tanto, dicendo il Concilio Vaticano II, naturalmente.
Parlavo un giorno con un professore dell'università turca e mi disse: beati voi che avete avuto la possibilità di fare un concilio che ha avvicinato la Chiesa ai tempi, quello che noi non potremo far mai.
Io sono bulgara e noi Giovanni XXIII lo ricordiamo come il Papa bulgaro.
Giovanni XXIII per me è il Papa del coraggio. del coraggio quando era delegato apostolico in Turchia in difesa degli ebrei. Quando era patriarca di Venezia si mostrò favorevole a un'apertura politica difficile per quei tempi. Quando era papa aprì al concilio, alla nuova primavera della Chiesa.
C'è una frase particolarmente cara che la ricordo sempre, l'ho anche comunicata parecchie volte. Papa Giovanni diceva: la Sacra Scrittura nella mano, la Sacra Scrittura nella mente, la Sacra Scrittura nel cuore, la Sacra Scrittura sulle labbra.
Beh, è un uomo che ha segnato profondamente la mia fede umana e la mia fede cristiana.
Fattomi missionario, oblato, visitavo le case dei malati per portare i sacramenti. E ciò che mi colpiva è che in ogni casa trovavo nelle stanze degli ammalati un'immagine di Papa Giovanni XXIII con un lume acceso. E questo anche in paesi dove forte era la presenza del comunismo, che allora aveva una posizione fortemente anticlericale. Ma il quadro con il lume di Papa Giovanni c'era sempre.
Io ho due momenti che mi sono rimasti nel cuore e nella mente. Il primo è legato al 26 maggio 1963, quando Giovanni XXIII doveva affacciarsi per benedire la folla e invece l'altoparlante annunciò che non si sarebbe affacciato. Quindi fu il primo segnale di un aggravamento. Da quel giorno tutti i pomeriggi si andava in piazza San Pietro per recitare il rosario.
C'ho questo così ricordo di un ragazzino, perché io avevo 10 anni, di quella immagine televisiva di lui che di sera si affaccia al balcone di San Pietro e fa quel bellissimo discorso della luna che c'era. C'erano tutte le fiaccole sulla piazza San Pietro, mi è rimasto molto impresso, ero un ragazzino che era andato a vedere questo passaggio televisivo lì nella sede della parrocchia, perché a casa mia ancora la televisione non c'era, e questa voce del Papa che come un padre diceva: adesso quando tornate a casa fate una carezza ai vostri bambini e dite che la carezza del Papa, mi aveva colpito subito.
E mi ricordo, ero un ragazzino allora. Però sentivo gli adulti grandi parlare di lui, diciamo come di un papa vicino agli ultimi, soprattutto capace di parlare a tutti.
E il 4 giugno stavamo appunto recitando il rosario e al termine qualcuno accese una luce alla finestra dell'appartamento del Papa e comprendemmo che il Papa del Concilio era volato tra le braccia di Dio. Non ci furono applausi, ci fu soltanto un immenso silenzio. Tutta la piazza si inginocchiò e quel rumore, non rumore, ti resta nel cuore per tutta la vita.
Giovanni XXIII lo risento vicino nella vita quotidiana, no? Abito in una borgata che siamo 60.000 persone, 64 etnie diverse. E queste parole: cerca ciò che ti unisce al di là della diversità di fede, di cultura, di sesso, cerca ciò che ti unisce, ed è di un potenziale enorme, perché ci permette di camminare fianco a fianco cogliendo le bellezze di questa diversità.
E poi il primo papa anche che è entrato nel carcere. In un carcere, perché lui è andato a visitare i detenuti e abbiamo visto anche attraverso la televisione tanti che si inginocchiavano e piangevano anche.
Giovanni XXIII era la foto che teneva in camera mia nonna ed era il senso di una chiesa buona, bella, felice. Era il senso da bambino di questo uomo di cui si aveva nostalgia, perché rappresentava la dolcezza del Vangelo, la tenerezza, la vicinanza. Era quel senso scritto nel cuore di un bambino di una cosa bella, meravigliosa. Quando ho ritrovato la fede, tornavo verso quella bellezza.
Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio, tutto, tutto. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. Amen. Ma guardarci, guardate.
Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la 28ª del tempo ordinario. La liturgia proporrà un brano tratto dal capitolo 22 del Vangelo di Matteo. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Ecco, noi potremmo tranquillamente definire la liturgia di questa domenica fra il capitolo 25esimo del libro di Isaia e il testo dal capitolo 22esimo del Vangelo di Matteo, un invito a pranzo, un invito a un banchetto. Ecco, qui si tratta di avere appetito. In questo testo del Vangelo di Matteo, preparato dalla gioiosa notizia della preparazione, il Signore sta preparando un banchetto. È come una coppia che avrà cari amici a cena, sta preparando grassa vivante, vini eccellenti, cibi succulenti, ecco, per vivere un momento di allegria, per strappare il velo di tristezza che copre i popoli. Ecco, noi infatti abbiamo questa logica qui, no? La logica del banchetto, la logica della festa, le nozze, la gioia di un incontro amicale, un momento di festa familiare, e si vanno attorno alla tavola. Mangiare insieme, cosa curiosa, non è espletare contemporaneamente la funzione del bisogno di alimentazione. No, è cultura, è canto, è bellezza, è incontro, è rituale. C'è tanto nel banchetto. È la gioia di trasformare quella che è l'esigenza semplicemente di mangiare in relazione. Ecco, questo è il punto. Il bello delle cose è la relazione che portano in sé. E infatti questo è l'enigma di questo Vangelo, apparente purtroppo, perché in realtà è una cosa tanto comune, tanto constatata intorno a noi. Un uomo prepara una festa di nozze per suo figlio, manda i servi a chiamare gli invitati, e questi hanno altre cose da fare. c'è qualcosa più importante della convivialità? Beh, c'è chi dice: ho il mio campo, ho i miei affari, ho le mie cose, ho il mio ego, ho il mio. Nel tuo non mi interessa entrare, anche se me lo regali. Questo è il tema dell'individualismo, questo è il tema della mancata convivialità, della mancata capacità di diventare una cosa sola attraverso il mangiare la stessa cosa. Il fatto di avere i propri affari, il proprio campo. Che cosa è questo? È questa logica per cui uno deve mettere in piedi la propria vita prima di poter condividere con gli altri le cose. Deve prima mettere da parte il proprio campo e i propri affari, non rendendosi conto che la vera vita è quella condivisa con gli altri. Il campo, il proprio affare vero, il più serio, è quello in cui incontriamo l'altro. Ed è quello in cui incontriamo il re, quel tipo di cose in cui noi troviamo il nostro Signore che sta con noi. Non è un caso che il nocciolo essenziale del sacramento che più irrora la nostra vita cristiana, il sacramento dell'Eucaristia, è un banchetto, è la chiamata a un pasto, è la chiamata a un condividere lo stesso pane, a essere irrorati dallo stesso sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E allora qual è il punto? Il fatto di non avere la mentalità vera della festa. Noi che cerchiamo sempre piacere, godimento, appagamento, comfort, non sappiamo festeggiare veramente, non sappiamo entrare nella vera festa, che è il dono che Dio ci vuole fare. Ed ecco così che arriva il secondo personaggio importante, oltre a questi distratti rifiutatori di inviti. Ecco, esiste anche quest'altro signore che entra senza l'abito nuziale. Uno potrebbe dire: vabbè, forse non ce l'ha. Di fatto questo padrone ha mandato a prendere ai crocicchi delle strade quelli che trovano, cattivi e buoni, dice esplicitamente il testo. Che diamine, questo è, non ce l'ha il vestito. No, noi dobbiamo sapere che l'abito nuziale corrispondeva a una sorta di mantello che veniva distribuito dal padrone all'ingresso delle nozze. Così come c'è antico eco nel libro dei Giudici, nelle nozze di Sansone, che deve discutere con i suoi antagonisti che sono gli invitati alle nozze chi pagherà le vesti, la muta di vesti che lui dovrebbe dare come sposo, anche se non è chiarissimo quando si legge il testo. Dobbiamo sapere che, così come adesso magari va di moda nelle feste dare qualche piccolo indumento, una coccarda, una spilla, qualcosa che tutti si devono mettere addosso entrando in questa festa, sono questi usi a cui l'uomo torna continuamente. Praticamente questo uomo, arrivato alla festa nuziale, rifiuta il mantello, l'indumento che mettevano tutti gli invitati. Tutti dovevano entrare con questo dono, cioè non vuole cambiare abito. Alcuni non si vogliono far cambiare i ritmi. L'invito del Signore alla festa cambia i ritmi della vita. La festa di Dio non è secondo il nostro modo di vedere le cose, la nostra organizzazione a priori. No, quando arriva la festa di Dio si interrompono le nostre cose, e questo è logico, perché la festa di Dio è sempre una sorpresa, e le sorprese sono le cose belle. Diamine, se uno vuole fare felice un bambino gli fa una sorpresa, se uno vuole far felice una donna gli fa una sorpresa, se uno vuole fare una cosa bella per un amico gli organizza una cosa gioiosa a sorpresa. È la cosa bella vedere una bella sorpresa per una persona. Ecco, il Signore ci fa una sorpresa: lascia i tuoi campi, lascia i tuoi affari, che ti invito alla festa, e questi non se lo fanno fare. E poi c'è da cambiare abito. Lascia i tuoi abiti, lascia la tua veste. Testi dei salmi e dei profeti parlano del cambio della veste, dalla veste del lutto alla veste della festa. E c'è questa veste che è diversa. Non è possibile entrare nella festa di Dio e non cambiare habitus. Non entriamo come siamo stati fuori. Ci dobbiamo lasciar cambiare la veste, cioè il ruolo. entrare nella gioia, nell'allegria della festa di Dio, vuol dire entrare in qualche cosa che ci cambia l'aspetto, che ci fa diventare altri. C'è tutto un aspetto minaccioso in questo testo, sia distratti abnegatori di inviti che abbiamo visto, che sono quelli che non vogliono andare alla festa del re, del figlio del re, sia al tizio che non cambia veste, viene inflitta una durissima pena. Questa durissima pena è rivelazione. Non dobbiamo pensare tanto a un aspetto vendicativo quanto a un aspetto di rivelazione. Chi resta nei propri affari e non entra nella festa di Dio va nella morte, perché i nostri affari terminano nel nulla. Il proprio campo è un campo di inconsistenza, è un vivere per il proprio sé, che è un sé inautentico, che vuole essere indipendente dalla gioia del Signore. In questo campo, in questi affari, non troveremo altro che una città che si infiamma, che è la nostra città. È una città che sta andando a fuoco, la Civitas, la realtà mondana, che è fatta di individualismi, di persone che fanno le cose per se stessi, credono di vivere ma stanno morendo. È una società che va in pezzi, è una società senza solidarietà, è una società senza banchetto, è una società di chi resta nel suo qualunque cosa faccia. È la solitudine, e la solitudine e la morte si equivalgono. È questa la realtà che dobbiamo abbandonare. Smettere di stare nei propri affari per entrare nella festa del Signore, per non andare in fiamme, per non morire. Ed è interessante quest'altro uomo che viene legato mani e piedi e gettato nella tenebra. È questo uomo che, rifiutando di cambiare veste e di assumere la veste che è la missione che Dio gli dà, ha mani e piedi legate, non fa più niente di importante e sta nella tenebra. Chi rifiuta di passare alla bellezza che Dio gli offre, alla veste che Dio gli dà, alle nozze, al banchetto che Dio gli sta proponendo, si ritroverà con azioni legate, incatenate, e una tenebra, la tenebra della propria autoreferenzialità. Insomma, tutto questo Vangelo è una chiamata a entrare nella festa del Signore. E non è importante che siamo bravi, forti, entrare, perché il Signore prende cattivi e buoni. Basta entrare nella sala delle nozze, basta staccarsi dalle proprie opere, staccarsi dai propri affari, e il Signore mette la sua grazia, dà i suoi doni, consente una vita molto più bella.
In chiusura non mi resta che ricordarvi che I Giochi dell'Armonia ogni mercoledì va in onda anche alle 22. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.